Che importanza diresti che hanno le storie nella tua vita?
Allora, beh, le storie, quelle che si leggono nei libri, direi tanta, vabbè, anche
Evidentemente.
evidentemente sono una grande lettrice di storie, mi piacciono molto. Nella vita di tutti i giorni direi anche una grande importanza, forse perché proprio perché sono sempre stata una grande lettrice di romanzi, ho un po' la tendenza, devo dire, a interpretare tutto quello che mi succede nella vita e che succede alle persone che conosco con, diciamo, un filo narrativo, cosa che a volte è molto utile, secondo me, per interpretare il mondo, altre volte, ammetto, può portare fuori strada. Ma come mai mi fai questa domanda?
Te lo chiedo perché è la domanda con cui Jonathan Gottschall, che è l'autore del libro che ho letto questo mese, inizia tutte le sue lezioni chiedendo agli studenti appunto che importanza danno alle storie.
E di solito come rispondono gli
Allora, ci
studenti?
sono reazioni un po' all'inizio dubbiose, un po' vaghe, perché cos'è una storia? Cioè, tu sei stata molto precisa, in realtà hai parlato di storie dei libri e di narrazioni. Ma Gottschall in realtà intende molto di più, intende quasi tutto in realtà, e lo spiega molto bene in questo libro che ho letto, che si chiama Il lato oscuro delle storie, come lo storytelling cementa le società e talvolta le distrugge. È un saggio di cui adesso magari andiamo a dire tante cose, perché o almeno un po' di cose delle tante che ci sono dentro.
Ma è un saggio sulle fake news?
Ci sono anche le fake news, c'è cioè la post-verità, diciamo, più che le fake news, ma diciamo è marginale, cioè la contemporaneità fa parte, diciamo, di un'evoluzione che Gottschall analizza e racconta, perché comunque, pure, come si dice, in questi casi, quando si vuole dire una cosa bella di un saggio, si legge come un romanzo. E in questo caso è vero, però, perché Gottschall appunto ha una sensibilità narrativa tale per cui riesce a far sembrare semplici dei concetti complessi e qui le racconta molto bene facendo una storia delle storie e facendo un'analisi che potrebbe sembrare dal titolo un po' inquietante o comunque negativa, e in parte lo è, nel senso che racconta, diciamo, i pericoli delle storie, della presenza delle storie nella nostra vita, ma poi vedremo, insomma, non è una visione così catastrofica. Fra l'altro il titolo in inglese è The Story Paradox, quindi il lato oscuro, diciamo, marca un po' di più questa negatività, però non è assolutamente sbagliato perché poi effettivamente di questo parla il libro.
Ma mi colpisce il fatto, che è totalmente un caso, che anche il libro che ho letto io, questo nell'ultimo mese, in realtà parla in parte di questo, cioè del ruolo che hanno le storie nella nostra vita.
Fantastico.
Non me l'aspettavo all'inizio, nel
No,
senso
neanch'io
che
quando mi hai detto il titolo pensavo che c'entrassero, invece abbiamo trovato.
il titolo è La rivoluzione secondo Raimundo Mata. L'autrice è una scrittrice filippina che si chiama Gina Apostol. Ed è un romanzo letterario, metanarrativo, a tratti sperimentale, che mi ha incuriosito appunto per queste sue caratteristiche e per il fatto che, lo ammetto, non avevo mai letto nessun libro scritto da un autore o un'autrice filippina. E però, appunto, leggendolo, ho scoperto che la letteratura filippina, più o meno, ha origine con le opere di tale José Rizal, che nelle Filippine è praticamente un po' come il nostro Alessandro Manzoni, ma ancora di più in realtà, perché oltre a essere uno scrittore, fu anche di fatto un patriota, e le Filippine sono piene di statue e monumenti dedicati a lui, i suoi libri si leggono a scuola. E sostanzialmente c'è questa teoria, che è abbastanza condivisa, secondo cui di fatto l'identità nazionale delle Filippine è stata creata dai romanzi di José Rizal. E quindi appunto delle storie che non soltanto hanno avuto un impatto su appunto la formazione di un'identità nazionale, ma che poi hanno anche portato il popolo filippino a ribellarsi contro il dominio coloniale, quello degli spagnoli, il loro primo dominio coloniale, perché poi ci fu anche quello degli americani,
Americani.
e che quindi di fatto portò effettivamente all'indipendenza del paese.
Beh, scusami, ti fermo perché è molto calzante con le cose che ho letto invece nel libro di Gottschall e uno dei temi è proprio questo, cioè come le parole sono state usate, ad esempio, nei regimi, nei nazionalismi o, insomma, nel bene e nel male nella politica, ecco.
Notevole che non ci siamo messe d'accordo, anzi
No,
che tutto
è
questo è avvenuto
totalmente casuale. Forse siamo noi che vogliamo trovare
inconsapevolmente.
adesso un nesso,
Esatto,
però l'abbiamo
stiamo cercando una
trovato.
storia in questi due libri.
L'abbiamo
Esatto.
creata, perché alla fine questo sappiamo fare, evidentemente, secondo Gottschall. Però, allora, prima di addentrarci, come al solito, ci presentiamo.
Io sono Ludovica Lugli e sono una giornalista del Post.
Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria e questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
Jonathan Gottschall avevo letto L'istinto di narrare quando era uscito in Italia nel 2014 e appunto ne avevo tratto questa grande lezione secondo cui appunto siamo fatti di storie, nel senso che secondo la sua interpretazione di fatto una delle cose che ci rende umani, questa espressione si è sentita in tantissimi contesti, riferita a tantissime cose,
certo,
tra cui la risata eccetera, però che appunto il raccontare storie farebbe parte della nostra umanità, ci distinguerebbe insomma dagli altri animali e di fatto ci avrebbe permesso di costruire le nostre culture. Me lo ricordo bene?
Sì, hai ragione, anche io l'avevo letto a suo tempo, mi era piaciuto tantissimo, come anche quest'ultimo, e il concetto alla base è proprio questo, cioè è una caratteristica umana, ancestrale, primordiale, quella di essere creature nate per inventare e raccontare storie, e di fatto siamo l'unica specie che noi sappiamo che fanno questa cosa. Non solo siamo nati per fare questo, ma quello che racconta Gottschall è che la struttura della nostra mente ha preso forma proprio attraverso l'elaborazione narrativa dell'esperienza. Quindi questo, diciamo, è l'assunto di base che lui effettivamente riporta anche in questo libro, cioè non ha cambiato idea sostanzialmente.
Okay.
Dice ancora questo, cioè l'umanità racconta storie. E questo, ci siamo.
E però qual è l'aspetto negativo?
L'aspetto negativo, e qui infatti c'è il cambio di segno, diciamo, di questo nuovo libro, è che pur mantenendo l'impostazione precedente, secondo cui appunto l'uomo è un animale nato per inventare e raccontare storie, qui ne analizza, diciamo, gli effetti manipolatori, o meglio, cerca di capire qual è il pericolo delle storie, quali sono i pericoli delle storie nell'umanità, nello sviluppo dell'umanità. Nel farlo, lui, diciamo, ricorre spesso, cita spesso la Repubblica di Platone. Parte da lì dicendo, molti gli hanno dato torto, io gli do un po' torto e un po' ragione, nel senso che Platone nella Repubblica immagina una società, secondo lui, ideale, in cui a regnare sono i filosofi, quindi la ragione, e vengono messi al bando i poeti, e quindi gli inventori di storie, i raccontatori di storie. E proprio perché ritenuti pericolosi e vicini all'emozione. E l'emotività è una cosa, appunto, Gottschall ci torna spesso, che è effettivamente la componente principale delle storie, secondo lui, e che rappresenta diversi pericoli, che va a spiegare poi con lunghi capitoli molto approfonditi, molto interessanti.
Quindi qua ci ricolleghiamo a quel pregiudizio che di fatto la storia della letteratura, per come la concepiamo oggi, si è portata dietro per qualche secolo, per cui appunto il romanzo, inteso appunto come quell'opera letteraria che racconta una storia e che mette molto al centro le emozioni, in realtà era mal visto, era visto come, insomma, soprattutto quando era un intrattenimento per donne.
Sì. In questo però invece Gottschall, allora, lui, diciamo, non ritiene che le storie siano una cosa brutta, anzi lo ripete più volte, gli esseri umani non possono rinunciare alle narrazioni e più di quanto non possono rinunciare a respirare o a dormire, e lo chiama il paradosso dell'ossigeno, cioè le storie sono come l'ossigeno, vitali ma allo stesso tempo potenzialmente velenose. La cosa del romanzo, fra l'altro, che tu dici è interessante perché invece Gottschall cita la storica statunitense Lynn Hunt che sostiene che la cosiddetta rivoluzione dei diritti umani in realtà si debba in qualche modo proprio alla nascita della forma romanzo, perché il romanzo comincia a creare l'empatia, cioè permette a chi legge di esperire vite altrui e quindi in qualche modo di avvicinarsi alle esigenze di persone fuori da sé e così anche di andare in una direzione di progresso. Questa è una visione molto bella e un
idealistica.
Po' idealistica.
Ma scusa, cita qualche romanzo specifico che avrebbe fatto questo lavoro?
Non mi sembra, probabilmente se leggessimo l'opera di Hunt ci sarebbe sicuramente
okay.
Questa cosa. Lui parla appunto di questo lavoro come di un esempio di visione virtuosa delle storie, cioè di come effettivamente le storie in un processo empatico, le storie lui le chiama macchine empatiche, possono anche portare ovviamente, anzi soprattutto fino adesso abbiano portato molti effetti virtuosi, cioè la possibilità appunto di medesimazione e di comprensione dell'altro.
Sì, prima di tutto conoscenza dei problemi che possono appunto vivere persone diverse da noi, e quindi vabbè, no, interessante che...
Questo poi fra l'altro appunto tu dici vivere esperienze fuori da noi fa parte dell'attrazione delle persone per le storie. Quello che lui dice è che una delle ragioni principali per cui non possiamo fare a meno delle storie è questa forma di fuga, non solo dal proprio mondo ma proprio da se stessi. Adesso poi diciamo provo a schematizzare un po' la sua visione, ma prima racconto una cosa che mi ha fatto molto ridere all'interno di questo principio. Lui racconta di un esperimento, proprio a proposito della fuga, delle storie usate come fuga, di un esperimento in cui un gruppo di persone viene sottoposta a una scossa elettrica, non ovviamente grave, ma comunque molto dolorosa e molto fastidiosa. Dopodiché, dopo, fai conto, pochi minuti o comunque non dopo tanto tempo, gli viene chiesto, e ovviamente dopo la prima scossa dicono che non si farebbero, non vorrebbero mai sottoporsi di nuovo a una cosa così dolorosa, che non sarebbero neanche disposti a rifarlo se neanche venendo pagati. Dopodiché gli viene proposto di o ricevere una nuova scossa oppure di passare 10 minuti in una stanza a pensare, seduti a pensare. E la gran parte dei soggetti esaminati scelgono la scossa.
Senti, ma perché?
Perché questo è il livello di... lui la chiama grande loquacità, cioè ognuno di noi ha un monologo interiore da cui evidentemente desidera fuggire, chi più chi meno. Diciamo, i soggetti che si sono sottoposti a questo esperimento spesso desiderano fuggire da se stessi, al punto che non sono disposti a passare 10 minuti.
Ma 10 minuti sono pochissimi!
Sono pochissimi. Tu lo dici perché solo il 25% delle donne sceglie un'altra scossa, quindi diciamo le donne sono più portate a stare 10 minuti in una stanza a pensare.
La stanza tutta per loro.
La stanza tutta per sé, evidentemente è una cosa che un po' di più desiderano le donne rispetto agli uomini.
Comunque, perché forse questo... appunto manca, è mancata per secoli e secoli e quindi è ancora molto ambita.
Esatto, quindi forse c'è una deformazione. Non mi ricordo se questo esperimento era legato solo alla contemporaneità o se era una cosa che risale, non mi ricordo se Gottschall lo specifica, però l'ho trovato molto divertente e anche estremamente indicativo di quanto abbiamo evidentemente bisogno di occupare la testa. E quando appunto lui fa quella domanda ai suoi studenti, l'importanza che hanno le storie nella vostra vita, solo dopo un po' noi realizziamo e loro realizzano e noi realizziamo con loro che le storie sono veramente tutto. Lui quello che dice è che sostanzialmente noi passiamo la vita a raccontare storie, ma noi adesso magari ci stiamo immaginando la storia di, non so, una trama, ma in realtà qualsiasi tipo di comunicazione è una storia. Noi stiamo quasi sempre, secondo Gottschall, stiamo sempre cercando di convincere qualcuno, di manipolare, questo è il termine diciamo negativo che lui usa, la percezione dell'altro, e questo fanno le storie. Lui, diciamo, adesso cerco di farla breve perché appunto, come dicevo, ci sono molti spunti qui dentro e mi piacerebbe che poi, cioè ovviamente è interessante da leggere.
Ma sì, ma in tutto ciò non mi hai ancora detto nessun aspetto negativo, mi pare, a parte le idee di Platone.
Adesso hai ragione anche tu, effettivamente, ma devo dire che Gottschall stesso ci arriva con calma agli aspetti negativi, nel senso che prende Platone, dice questa cosa della Repubblica, ci segnala che Karl Popper, altro filosofo invece del Novecento, ce l'aveva a morte con Platone e l'ha ritenuto in parte responsabile del nazismo. Cioè per lui la visione della Repubblica equivale a un incentivo, diciamo, alle distopie totalitarie.
Perché non c'era abbastanza empatia ed emozione?
Perché sostanzialmente Platone incoraggia, cioè la visione di un posto in cui le storie vengono, i narratori vengono banditi e un solo, cioè diciamo un narratore supremo disposto, diciamo a cui è consentito raccontare le storie, è ovviamente è di fatto la base di un totalitarismo.
Ok, quindi in questo caso Hitler.
In questo caso Hitler, ma insomma anche tutti gli altri, in qualche modo Hitler raccontava delle storie e come,
certo,
come lui tutti quelli che hanno governato in modo autoritario. E però allora no, proviamo un po' a fare ordine effettivamente sugli aspetti negativi, che ripeto non è che ci arriviamo subito. Lui Gottschall non ci tiene a buttartela male, diciamo, lui vuole spiegarti solo come funziona secondo lui e cerca di creare quella che, partendo da in realtà il lavoro di il famoso linguista americano Noam Chomsky, che secondo cui esiste una grammatica universale alla base di tutte le lingue, teoria ma anche molto contestata per altri motivi. Lui invece cerca di creare una grammatica narrativa universale, o meglio sostiene che questa grammatica esista, ed è fatta sostanzialmente di tre elementi. Mm-hmm. Cioè una storia ha sempre queste tre cose, secondo lui, che sono molto importanti e costituiscono una storia che funziona. Per poi ci sono anche le storie che non funzionano, ma questo è tutto un altro discorso.
Oddio, adesso ho paura delle storie che non funzionano.
Allora, la storia che funziona intanto deve innescare il trasporto narrativo, che è abbastanza intuitivo secondo me come termine, nel senso che le storie devono creare una qualche forma di emozione, di trasporto emotivo, appunto narrativo. Cita fra l'altro una cosa che ho trovato interessante, a questo libro, come avrete già intuito, è pieno, come tu avrai anche già intuito, è pieno di spunti bibliografici, di altre letture, ti viene voglia di leggere molte altre cose, di informarti su tante altre cose. Una di queste è questa Media Equation, che non penso sia uscito in Italia, è uno studio del 1996 di due americani che si chiamano Clifford Nass e Byron Reeves, che sostanzialmente teorizzano questa equazione che è media uguale vita reale, cioè che il cervello umano non si sia evoluto oltre l'età della pietra e che quindi non sia programmato, diciamo, per elaborare le esperienze fornite dai media, cinema, tutto ciò che è venuto molto dopo. Il cioè cervello umano lo elabora come se fosse la realtà, cioè non è in grado di discernere la realtà dal racconto mediato. E questo infatti è interessante perché Gottschall racconta un altro studio da cui emerge che se si chiede a un gruppo di persone di raccontare un trauma, molto spesso, mi sembra il 91%, raccontino momenti di film del terrore, libri che li hanno turbati e quasi mai eventi reali, quasi mai l'11 settembre.
Ma cioè, credendo che sia capitato a loro con la consapevolezza?
No, non come un falso ricordo, ma come ricordi dolorosi o spaventosi, cioè viene molto più facile riportare alla mente questa sovrapposizione, cioè il fatto che una cosa che ti ha fatto molto paura da bambino o anche in età adulta sia percepito sostanzialmente come se fosse la realtà, cioè il tuo cervello l'elabora nello stesso identico modo.
E quando parlando di un romanzo, diciamo che ci siamo immedesimati.
Esatto, esatto. Okay. E di fatto, non so, allora lui non parla di veri e propri processi cognitivi, però è un po' quello che diciamo succede con i neuroni specchio, cioè noi guardiamo una cosa e il nostro cervello la elabora come se stesse succedendo. Questo sostanzialmente.
E per
guardiamo,
qualche ragione
leggiamo, ascoltiamo.
Rimane più impresso rispetto invece a ciò che c'è effettivamente
accaduto.
Esatto. Ok.
Esatto. Questo è adesso detto un po' grossolanamente, ma molto bene raccontato da Gottschall, è il trasporto narrativo. Il secondo punto delle storie, che tutte le storie devono avere per funzionare, è il conflitto. Anche questa è una cosa che secondo me
certo, questa
è
teoria
stata detta,
esatto. Tutte le scuole di scrittura.
Tutte le scuole di scrittura hanno detto questa cosa, ed è vero, nel senso che una storia funziona se c'è un qualche tipo di contrasto da risolvere, altrimenti nessuno vuole sapere di una persona a cui va tutto bene dall'inizio alla fine, di una bella giornata. La storia di una bella giornata
è
non è interessante, esatto. E per esistere, fra l'altro, un conflitto ha bisogno di cattivi, e questo infatti è il terzo elemento di una storia, secondo Gottschall, appunto di un contrasto tra bene e male, che è vero sempre dalla Bibbia a Harry Potter sostanzialmente, nel senso che poi anche sulla moralità delle storie Gottschall parla molto, però insomma non possiamo dire tutto in questo, insomma non vorrei semplificare eccessivamente, quindi diciamo che nello schema fermiamoci a questa, alla presenza dei cattivi nelle storie, che sono fondamentali. Qua arriviamo all'aspetto negativo,
okay.
E finalmente ce la facciamo, nel senso che tutte queste cose che compongono una storia, che possono storicamente hanno attivato l'empatia, quindi un effetto estremamente virtuoso, in realtà hanno portato in tempi contemporanei a polarizzare enormemente le visioni, nel senso che quello che lui spiega è che i social e la comunicazione contemporanea hanno iperdiffuso le storie. Abbiamo sempre raccontato un gran numero di storie, ma mai come in questo momento sono accessibili e prodotte e raccontate a flusso continuo. Per di più, la cosa che cambia è che se un tempo, diciamo anche primordiale, però la storia era qualcosa che univa, e quindi una tribù si trovava intorno al fuoco e una storia veniva raccontata per un gruppo di persone, ora molto, sempre di più fruiamo delle storie singolarmente, dai nostri divani, con i nostri telefoni in mano, ognuno per sé. Questo, ad esempio, è uno degli aspetti negativi, nel senso che non è colpa di per sé delle storie, ma nel momento in cui con questi crismi che abbiamo detto, cioè con la presenza di conflitto, antagonisti e forte emotività, si va in qualche modo a prendere di mira le singole sensibilità e quindi questo appunto polarizza, divide molto più di unire.
Quindi siamo divisi sia perché siamo ognuno singolarmente che guarda lo schermo del suo smartphone, ma anche perché appunto tendiamo a essere divisi in gruppi da questa divisione tra buoni e cattivi.
Esatto, cioè c'è sempre bisogno di trovare un cattivo, ognuno però sempre di più lo trova dove vuole lui, nel senso che si sono moltiplicate le dicotomie, si sono moltiplicati i contrasti, si sono moltiplicate le storie e in qualche modo siamo targettizzati quasi singolarmente anche sul anche sull'operazione di targeting, che forse si può dire di, non so, anche sul, diciamo, elaborare storie o sulla possibilità di elaborare storie dedicate a
personalizzate,
grazie. E, ovviamente ne parla molto anche di questo aspetto e parla anche ad esempio di un episodio di Netflix che si chiama Bandersnatch, che è in realtà un mini film,
sì, certo.
Un esperimento, perché è il primo film interattivo che Netflix ha prodotto. E in cui l'utente, lo spettatore, poteva scegliere le sorti dei personaggi selezionando degli esiti, delle azioni dei protagonisti. E quello che lui dice è: quando pensi che nessuno ti guardi, hai molti meno problemi ad essere crudele con la sorte di personaggi fittizi.
Che fanno tanti commentatori sui social quando
è un po'
se la prendono con chi non conoscono.
Eliminare l'intermediazione ovviamente sembra metterti al riparo da questa cosa, ma quello che lui poi aggiunge è: non molti sanno che Netflix questa cosa l'ha usata per fare un profilo dei suoi spettatori e creare contenuti e mirare questi contenuti secondo anche i gusti degli spettatori che venivano fuori dalle scelte all'interno di Bandersnatch.
Ok, ma quindi in definitiva mi stai dicendo che Gottschall, come tanti editorialisti di tantissimi giornali in tutto il mondo, se la prende con i social network, con internet?
No, perché Gottschall non mi sembra così, cioè mi sembra molto sofisticato e non fa i pipponi negativi, però sì, nel senso che comunque ha una visione molto negativa di alcune dinamiche contemporanee, c'è anche un po' con i giornalisti, c'è un capitolo anche dedicato su come l'informazione in qualche modo non abbia saputo controllare le storie ma si sia in qualche modo affidato agli aspetti più emotivi, sempre di più si tenda ad andare ad assecondare la natura umana in questo senso. E
poi anche gli algoritmi.
E anche gli algoritmi di conseguenza, nel senso che sono progettati proprio per andare incontro agli istinti più emotivi, ecco, per non chiamarli beceri, però insomma il suo concetto è un po' questo. E lo fa però molto verso la fine, nel senso che, o meglio, nella seconda parte del libro, mentre la prima, diciamo, è un po' più di analisi delle dinamiche storiche, di come le storie si sono evolute e di come appunto sono strutturate, appunto nella costruzione di questa grammatica narrativa universale, nella seconda parte si dedica ad aspetti più prettamente contemporanei, tra cui appunto questa infocalisse, che è appunto l'apocalisse dell'informazione nell'era della post-verità, in cui questo appunto è l'aspetto forse più grande, più negativo del raccontare storie.
Ma infocalisse perché siamo sommersi da storie terribili come dalle, che ne so, le piaghe d'Egitto?
No, perché quello che lui spiega, essendo parte appunto della sua grammatica, l'idea che esistano emozioni attivanti e disattivanti. Le prime sono ad esempio la rabbia e la paura, mentre disattivanti sono ad esempio la disperazione e, non so, la contentezza, cioè cose meno estreme. Lui sostiene che le emozioni attivanti siano necessarie per una storia che funziona, fa l'esempio anche delle teorie complottiste e del pensiero cospiratorio che molto si è ingrandito in tempi più recenti, e proprio perché l'essere umano per natura risponde molto di più alle emozioni attivanti. E l'infocalisse viene un po' da questa cosa qui, cioè il fatto che l'informazione sia andata in una direzione un po' autoconservativa di cercare l'attenzione dei consumatori di storie in questo modo, cioè cercando l'emozione attivante, che ha senso se scrivi un romanzo, ha meno senso secondo lui, o meglio è più pericoloso se lo fai in modo programmatico e in un'ottica di post-verità, quindi tralasciando la verità per una storia che funziona. Lo dice dell'informazione, lo dice di Donald Trump, che non viene mai nominato ma qui compare come il grande trombone, e lo dice appunto dei cospirazionisti, insomma ci sono molti esempi che lui porta.
Ma dall'infocalisse se ne esce in qualche modo? secondo lui?
Allora, quello che lui sostiene, appunto, sempre un po' per il paradosso dell'ossigeno, è che dalle storie ci si salva solo con altre storie.
Ok.
Quindi, insomma, appunto, che dico, lui non è catastrofico in questo racconto, proprio perché secondo lui alla fine è una storia giusta, anche se non è ben chiaro cosa sia una storia giusta, però lui fa di tutto per provare a spiegarlo, può salvare dalle storie cattive.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Bene, visto che abbiamo parlato di un saggio sulle storie, ora parliamo di un romanzo sulla storia, potremmo dire.
Una storia
sulle storie.
Esatto.
Di cosa parla quindi la rivoluzione secondo Raimundo Mata?
Allora, parte da un'ipotesi. È stato ritrovato un manoscritto, o anzi meglio, un insieme di fogli sparsi che furono scritti da un rivoluzionario filippino di fine Ottocento, quando appunto i filippini si ribellarono al dominio spagnolo, però è molto difficile da interpretare perché appunto è disordinatissimo. Questo faldone di fogli viene affidato da un'editrice a una traduttrice, perché questi fogli sono scritti in varie lingue diverse. All'epoca, fine Ottocento, nelle Filippine, come anche oggi, si parlavano tante lingue diverse, perché le Filippine sono un arcipelago che appunto ha una storia linguistica molto complessa, e poi c'era, diciamo, come lingua dominante imposta dalla potenza coloniale, lo spagnolo. Uh-huh. E mentre invece oggi, diciamo, anche se lo spagnolo continua a essere una lingua ufficiale delle Filippine, come, diciamo, lingua franca nel paese, oltre al Tagalog, che è la lingua che si parla a Manila, c'è invece l'inglese, perché poi dopo le Filippine hanno invece affrontato tutto un periodo di fatto dominazione da parte degli Stati Uniti. E quindi...
Scusami, ti chiedo subito una cosa, Gina Postol scrive in
inglese.
Okay.
Scrive in inglese e questo romanzo appunto è questo presunto testo di questo rivoluzionario di fine Ottocento, che da lo spagnolo e varie altre lingue filippine, tutte mescolate insieme, è stato tradotto in inglese da tale Mimi Magzalin, che è questa traduttrice fittizia che appunto se n'è occupata. Questo è uno di quelli che si chiamano romanzi metanarrativi, in cui c'è un romanzo nel romanzo, perché appunto, oltre a leggere il testo di questo rivoluzionario, che è quello, insomma, è il Raimundo Mata del titolo, leggiamo anche le note alla traduzione di questa Mimi Magzalin, che sono intervallate con le note scritte da altri due personaggi. Ora, questo romanzo è stato scritto originariamente, è stato pubblicato nel 2010. Non so se all'epoca fosse molto diffuso l'uso del drive di Google e dei documenti condivisi di Google.
Molto meno di adesso, sicuramente.
Probabilmente sì, se c'era. Però a me ha ricordato, diciamo, queste note al testo hanno ricordato come funzionano i commenti. Per chi non lo conosce, lo spiego un attimo. I documenti condivisi di Google, bisogna immaginare appunto un editor di testo, come quello che si trova in tutti i computer, in cui però si può, insieme ad altre persone che hanno accesso a questo documento, commentare ciò che si scrive. È uno strumento molto utilizzato.
È un po' lo strumento revisione anche di Word o di altri software di scrittura, che permette appunto di vedere opinioni altrui sul testo.
In tempo reale. E quindi in pratica di fianco al testo principale si può scrivere una sorta di chat che può essere anche differita, chiaramente, in cui si condividono opinioni su quello che si sta scrivendo. Viene molto usato da gruppi di lavoro che devono scrivere qualcosa insieme. E appunto queste note sembrano una di queste chat, di questi commenti su Google, perché si alternano i commenti della traduttrice, della curatrice del volume, che è una storica con forti idee nazionaliste sulle Filippine, e invece una
tutti personaggi fittizi
e una psicanalista che si capisce è subentrata nella curatela di questo manoscritto nel momento in cui la storica ha avuto una sorta di collasso nervoso ed è stata ricoverata in una casa di cura.
Scusami, ma graficamente come si presenta questo lavoro? Sono note a fine del testo, in fondo alla pagina, a fine capitolo?
Sono note.
Sembra molto complicato da gestire, ecco.
Allora, lo è soprattutto all'inizio, ma dopo un po' che ci prendi okay. la mano, diciamo, diventa semplice. Mm-hmm. Sono note in fondo alla pagina.
Ok. Sono scritte. Le più semplici, diciamo, da consultare.
Esatto, non bisogna continuamente andare avanti e indietro, come invece bisogna fare in Fuoco pallido di Nabokov, che ecco. è appunto un altro romanzo che ha una struttura simile. Sono scritte in un carattere più piccolo e all'inizio sono un po' ostiche da leggere, soprattutto perché le prime pagine di questo presunto manoscritto sono veramente molto enigmatiche, non si capisce bene, sembrano quasi degli esperimenti di un ragazzino, quindi non si capisce veramente cosa ci sta raccontando questo Raimondo Mata, e di conseguenza le note sono piene di scambi tra questi tre personaggi che interpretano il testo. Però andando avanti, perché appunto le note seguono un po' la biografia di questo personaggio e quindi la sua crescita, il testo, diciamo, di Raimondo Mata prende il sopravvento nella pagina e il romanzo si legge anche molto più speditamente. A un certo punto addirittura la traduttrice e la psicanalista insistono con la storia dicendo: ok, però basta commentare, perché dobbiamo ascoltare la voce di Raimondo, ne parliamo poi. E quindi ci sono alcune pagine in cui di note in realtà non ce n'è neanche una.
Perfetto, quindi diciamo la narrazione principale procede con Raimondo.
Sì, alla fine sì, e devo dire che non bisogna neanche pensare a un testo particolarmente difficile da leggere. Ti leggo un brevissimo estratto semplicemente per far capire di che tipo di lingua stiamo parlando. Siamo a più o meno metà del romanzo e Raimondo ha appena letto il romanzo di José Rizal, questo appunto reale letterato ed eroe della storia delle Filippine, che si intitola Noli Me Tangere, e sostanzialmente, appunto, secondo tutte le interpretazioni storiche, ha contribuito a formare l'identità nazionale filippina. E Raimondo dice questo: fu come un fulmine a ciel sereno, una pioggia di pietre, una scarica improvvisa, uno scuotersi di montagna, una bufera marittima violenta e pesante, una frustata, un tifone, un terremoto, la fine del mondo. Ero distrutto. Mi lasciò ammutolito. Cambiò la mia vita e il mondo era cambiato quando finì di leggerlo. Mi alzai dal letto, due giorni dopo, e pensai: è solo un romanzo. Quindi appunto non parliamo di una lingua particolarmente complicata, bisogna soltanto entrare. Io ci ho messo 30 pagine.
Pensi che in traduzione ti renda la complessità comunque linguistica della provenienza dell'autrice, o è una cosa che non esiste in partenza e che invece è stata, diciamo, rispettata?
No, allora io credo che il traduttore, che è Alessandro Raveggi, abbia fatto un lavoro molto attento da questo punto di vista, non soltanto perché di fatto la struttura complicata del romanzo lo richiede, ma anche perché lui, oltre a essere un traduttore e uno scrittore, è anche uno studioso di letteratura che si è occupato tantissimo dei romanzi e in generale, insomma, delle opere narrative che contengono lingue diverse. Perché oltre appunto a questa idea secondo cui questo presunto manoscritto sarebbe scritto in lingue diverse, comunque all'interno del testo sono mantenute tantissime parole che non sono in inglese, ma che appartengono ad altre delle lingue filippine. Ci sono inoltre dei giochi di parole e dei messaggi cifrati, perché vabbè, appunto, è una storia di rivoluzionari che di fatto fondano una organizzazione segreta simile alla Carboneria italiana e per nascondere, diciamo, i loro messaggi alle autorità spagnole usano anche dei codici. Infatti, tipo, l'ultima frase del romanzo, insomma, non è uno spoiler perché non dico cosa dice, però è una frase in codice che, diciamo, il lettore deve, di cui deve ricostruire il significato cercando degli indizi all'interno.
Bello,
del testo.
Adoro queste cose, io le trovo sempre meravigliose.
Io penso che in realtà ci siano molti giochi che io non ho colto, perché credo che molti di questi, diciamo, cose nascoste siano visibili soltanto al lettore filippino. Però comunque, secondo me, il romanzo può essere apprezzato anche dal lettore italiano, dal lettore americano. E appunto.
È stato pubblicato prima nelle Filippine o prima negli Stati Uniti?
Allora, ha avuto una storia editoriale particolare, perché questo è il secondo romanzo di Apostol. Nelle Filippine era stato pubblicato addirittura nel 2010 e poi, dopo il successo dei romanzi successivi, è stato pubblicato anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito e da lì è arrivato anche da noi. Comunque, tornando alla questione della traduzione, Raveggi appunto studia questi romanzi che mescolano lingue diverse. Un caso più famoso per contestualizzare è Guerra e Pace di Tolstoi, che in cui i personaggi parlano in francese perché fanno parte della nobiltà russa che effettivamente comunicava in francese, e diciamo nella versione originale del romanzo e anche diciamo nelle traduzioni più recenti questo aspetto è mantenuto. Infatti i dialoghi spesso sono in francese, addirittura a volte senza traduzione. E comunque io gli ho chiesto a Raveggi di raccontarmi un po' com'è stato tradurre questo romanzo.
Ecco, perché sembra effettivamente un lavorone, quindi esatto, è interessante capire esatto. Qual è il processo.
Ho un suo vocale da ascoltare.
Beh, sicuramente all'inizio una delle cose più ostiche è stato quello di affrontare le lingue che l'autrice cita, le lingue delle Filippine. Fortunatamente sono citate in modo, diciamo, contestuale, con alcune parole, ricette oppure frasi emblematiche che spesso, conoscendo la natura del romanzo, vengono poi chiarite e anche, diciamo, tradotte. Si gioca anche su, è un libro appunto sul tema anche della traduzione, no? E quindi spesso si autotraduce e quindi si chiarisce, sebbene sia ovviamente labirintico dal punto di vista dei rimandi e delle note anche, no? Le stesse note sono una sfida per il traduttore. La cosa forse più difficile, è stato poi anche il mio metodo, è stato quello di tradurre questa metafiction, cioè il fatto che non sia solo un libro di tante lingue, ma di tanti strati, e quindi ho optato per una prima traduzione seguendo, diciamo, il manoscritto di Raimundo Mata, e successivamente sono ritornato, lasciando le note in bianco, sulle voci delle tre curatrici, chiamiamole così, di questo manoscritto, che poi sono anche il coro, no? Che fa da controcanto alla vicende di Raimundo Mata e anche a quelle di, ovviamente, di José Rizal, che è l'altra faccia di questo libro, no?
Raveggi, tra l'altro, ha scritto dell'opera di Apostol e in particolare di un suo romanzo successivo che si intitola Insurrecto, in un libro uscito di recente che è un saggio di teoria letteraria e si intitola Il romanzo di Babele. All'interno di questo saggio Raveggi spiega come quando ci sono dei romanzi che mescolano lingue diverse c'è anche un aspetto etico all'interno della traduzione. Gli ho fatto una domanda anche su questo e quindi ascoltiamo un suo secondo vocale.
Tradurre significa spesso sopraffare, significa cercare un'equivalenza, no? E spesso vuol dire anche portare una cultura, una nazione, una lingua in un'altra lingua, e spesso dominante, come quello nel caso dell'inglese e anche dello spagnolo. Le Filippine hanno un rapporto con due lingue, che sono poi due lingue globali anche di dominio, che sono appunto l'inglese e lo spagnolo. Pensiamo all'America Latina, pensiamo ai Caraibi, pensiamo a tutta una serie di realtà in cui queste due lingue si sono avvicendate e rappresentano il potere, no? Che controlla le vite, le emozioni degli stessi personaggi, diciamo, reali della storia. Quindi, cosa è successo? L'etica del tradurre significa che di fronte a questi romanzi si trova un suggerimento, il fatto che il traduttore può anche e deve prendere una scelta, deve fare una scelta di non tradurre alcune parti del testo, ovvero di o non omogenizzare, di non uniformare il testo, ma anzi di lasciarlo come un testo a metà, come un testo fra lingue. E questo credo sia una cosa chiarissima in Apostol, che tra l'altro appunto la rende un'autrice filippina, ma anche né americana né filippina, no? Un'autrice americana, ma anche un'autrice che, a mio avviso, interseca la letteratura latinoamericana e iberoamericana. Quindi in questa etica della traduzione c'è questo segreto, il segreto di non tradurre, di lasciare così com'è parti del testo per rispettare, diciamo, questo vivere tra le lingue.
Allora, io ammetto di essere un po' anglofila nelle mie letture spesso e quindi mi incuriosisce molto come si arriva a un romanzo filippino e a chi piacerebbe, secondo te, cioè per chi è questo libro?
Ma allora, vabbè, a un certo punto di vista è comunque un romanzo in
inglese.
Sì, esatto.
Ecco,
questo lo dico per te, giusto? E che ci è arrivato anche per l'interesse che ha dimostrato comunque. A parte che Gina Apostol vive negli Stati Uniti, ha scritto per tante testate americane e appunto l'editoria americana sta contribuendo a un suo lancio come autrice in tutto il mondo. Mm-hmm. E proprio grazie a questo io sono arrivata a volerla leggere. Perché Insurrecto, il suo romanzo più recente, in cui tra l'altro ci sono anche questi personaggi italoamericani, perché lei era sposata con un italoamericano, e quindi c'è anche un po' di Italia in questo suo ultimo romanzo, che spero sarà pubblicato prossimamente. Questo romanzo è stato pubblicato nel Regno Unito da Fitzcarraldo, che è una piccola casa editrice, un editore indipendente molto chic. Si ha queste copertine, devo dire che è molto italiana come scelte grafiche, perché se nell'editoria anglosassone di solito ci sono copertine molto colorate, tutte diverse l'una dall'altra, non esiste il concetto di collana.
Progetti grafici mirabolanti.
Sì, che veramente attirano tantissimo l'attenzione rispetto alle copertine che vediamo da noi. Invece Fitzcarraldo va controcorrente, perché ha delle copertine tutte identiche, monocromo, blu per la narrativa, bianche per la saggistica, con la scritta in bianco e in blu o viceversa, e si è distinta non soltanto per questa identità grafica particolare e controcorrente, ma anche perché è diventata nota come una casa editrice che ci azzecca sui premi Nobel per la letteratura. Perché nel 2014, quando era appena nata, aveva cominciato a pubblicare Svetlana Alexievich, che l'anno dopo vinse il Nobel e che non era pubblicata prima, diciamo, nel mondo anglofono. E quindi, tra l'altro, visto che aveva un contratto per i diritti di Alexievich, per cui praticamente era proprio la casa editrice che avrebbe venduto i diritti all'estero, e in particolare negli Stati Uniti, ci fece tantissimi soldi, proprio perché ovviamente gli autori che vincono il premio Nobel sono poi molto ambiti.
Avranno stappato diverse bottiglie.
Assolutamente. E poi lo hanno rifatto, perché questo è successo nel 2015, ma nel 2019, quando ha vinto il premio Nobel Olga Tokarczuk, di nuovo Fitzcarraldo era la casa editrice che la pubblicava nel Regno Unito.
Altre bottiglie stappate da Fitzcarraldo.
Esatto, e non le ultime, almeno finora, perché Fitzcarraldo è anche l'editore britannico di Annie Ernaux, che l'ha vinto l'anno scorso.
Beh, una triplette importante.
Esatto, e per via di questa tripletta di successi che ha reso nota Fitzcarraldo come la casa editrice dei Nobel, io ho cominciato a spulciare il loro catalogo. Ho notato che oltre a queste autrici c'erano anche tanti altri autori, insomma, di altre parti del mondo, cui avevo apprezzato i libri. Penso ad esempio a Mattia Senar, che è francese, ad Alejandro Zambra, che è cileno, ma anche a Maria Stepanova, russa, e addirittura un'italiana, cioè Claudia Durastanti, perché mi sono detta, magari se mi leggo altre cose che hanno scritto, a parte che probabilmente mi piacciono, perché ci sono tanti autori che mi piacciono nel loro catalogo, ma poi sono anche curiosa di scoprire magari nomi che non ho mai sentito nominare.
Certo.
E quello di Apostol era proprio uno di questi. E quindi quando Utopia Editore, perché in Italia il romanzo è stato pubblicato da questa piccola casa editrice che esiste da pochi anni e che appunto si chiama Utopia, ho detto subito ok, lo voglio leggere, voglio assolutamente scoprire come scrive questa scrittrice filippina.
Quindi la risposta alla mia domanda per chi è questo libro è i fan di Fitzcarraldo o anche altri?
Ma sicuramente tutte le persone che un po' si appassionano ai romanzi sperimentali con strutture particolari, perché ce ne sono. Ad esempio, penso ad esempio ai fan di Infinite Jest di David Foster Wallace, ma penso il termine adatto per definirli sia picareschi, cioè in cui c'è un'avventura e questa avventura è spesso raccontata con un tono comico, che insomma questo aggettivo deve far pensare ad esempio a Don Quixote.
Certo.
Per citare probabilmente l'esempio migliore nella storia della letteratura, anche a romanzi della storia italiana. Penso ad esempio alle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, che appunto ha questo tono comico e tra l'altro più o meno racconta una storia dello stesso periodo, perché è periodo di nascita dell'idea di nazione durante l'Ottocento e lotte feste per l'indipendenza di un paese, ovviamente in quel caso si trattava dell'Italia.
Però ci sono delle, insomma, delle connessioni interessanti effettivamente.
Di sicuro non è una lettura molto rilassante e come ha detto un giornalista che l'ha recensito sul New York Times, si ha un po' l'impressione che vabbè, noi possiamo divertirci a leggerlo questo romanzo, ma sicuramente Apostol si è divertita molto di più a scriverlo.
Si è divertito il traduttore? Non lo saprei.
Ma secondo me sì, insomma, dal tono sembrava, anche dei suoi messaggi sembrava...
Effettivamente sembrava un lavoro complesso ma anche molto, insomma, esatto, stimolante.
Però sicuramente non è quello che viene definito in inglese page turner, cioè quei libri così coinvolgenti che ti spingono.
Che non puoi metterli giù.
Esatto, che sembra che le pagine vadano avanti da sole, tanto sei preso e non riesci più a uscire. Insomma, con le storie, diciamo, molto attivanti.
Attivante,
giusto?
Attivante è la parola giusta. E a proposito di page turner e storie attivanti, abbiamo una comunicazione di fine puntata da fare.
Giusto.
Allora, è estate, a Che Mondo è Mondo d'estate si leggono più libri e quindi abbiamo deciso di provare a fare una cosa, di leggere un libro insieme, io e te. Questo libro intanto che abbiamo scelto è Follia di Patrick McGrath, che è un libro che ha avuto un discreto successo in Italia e anche recentemente su TikTok ad esempio, perché di nuovo storia abbastanza attivante, ambientata negli anni 50 in un manicomio, storia di ossessione sessuale, ci sono tanti elementi che, diciamo, secondo Gottschall funzionano come in una buona storia.
E funzionano sicuramente su TikTok.
E funzionano sicuramente
su TikTok.
In questo
periodo almeno.
Esatto, avevamo già parlato di Dark Academia nella prima puntata di Comodino.
E qua non c'è l'Accademia, no, ma c'è il Dark.
Esatto, mi sembra che sul Dark ci siamo. E a questo punto forse vogliamo fare un esperimento.
Sì, allora, l'idea sarebbe questa. Proviamo a leggere noi due insieme, ma vorremmo coinvolgere anche le persone abbonate al post che ascoltano Comodino. Parleremo di questo libro in una puntata speciale, diversa dal solito e più breve probabilmente, che sarà disponibile l'8 settembre. E non sarà una puntata in cui parleremo solo tra di noi, ma anche con le persone abbonate che quest'estate, come noi, avranno voglia di leggere Follia, o che magari
l'hanno già
letto, sì, esatto, e avranno voglia di dirci cosa ne hanno pensato. Ovviamente, dato che la sala in cui registriamo questo podcast può contenere al massimo tre persone, quattro persone, abbiamo dovuto inventarci un sistema per coinvolgere anche chi ci ascolta, ed è un esperimento, quindi vediamo come va, metto subito le mani avanti. Se volete partecipare a questa puntata speciale di Comodino, scriveteci entro il 25 agosto a comodino@ilpost.it dall'indirizzo email con cui avete registrato il vostro abbonamento al post e vi risponderemo spiegandovi come fare. Sembra complicato, ma promettiamo che non lo sarà. E con questo direi che anche le comunicazioni importanti che dovevamo fare le abbiamo fatte. Io sono Ludovica Lugli e nell'ultimo mese ho letto La rivoluzione secondo Raimundo Mata di Gina Apostol, pubblicato da Utopia Editore nella traduzione di Alessandro Raveggi.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Il lato oscuro delle storie, come lo storytelling cementa le società e talvolta le distrugge, di Jonathan Gottschall, pubblicato da Bollati Boringhieri nella traduzione di Giuliano Olivero.
Questa è la quinta puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
Per sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sull'app del Post.
Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo comodino@ilpost.it.
Ciao!
Ciao!